Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Cari fratelli e sorelle, non siamo mai soli. Possiamo essere lontani, ostili, potremmo anche professarci senza Dio, ma il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio, che non può stare senza di noi, Dio non può essere Dio senza l'uomo.
Cari amici, cordialmente ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa, udienza generale di mercoledì 7 giugno. Parlando della preghiera cristiana per eccellenza, il Padre Nostro, Francesco ci ricorda che chiamare Dio col nome di Padre non è per niente un fatto scontato. Saremmo piuttosto portati a usare titoli più elevati, che ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza, ha detto. Invece invocarlo come padre ci pone in una relazione di confidenza. In un mondo senza Dio, chiamare Dio padre ci ricorda che non saremo mai senza di Lui. Senza è il mio spunto di oggi. Pagine, fogli, parole. Oggi mi ispira l'avverbio senza. Senza soluzione apparente per l'uomo è il mistero dell'amore di Dio, che non manca mai, che non ci lascia mai senza la sua attenzione, la sua sollecitudine paterna. In udienza mercoledì 7 giugno scorso, Francesco ha ricordato la parabola del figlio il prodigo. L'assenza del figlio non provocò l'assenza del padre dei sentimenti di amore per il figlio. Il padre non poteva stare senza il figlio, non poteva cioè smettere di amarlo.
Quando il figlio ribelle, dopo aver superato tutto, ritorna finalmente alla casa natale, quel padre non applica criteri di giustizia umana, ma sente anzitutto il bisogno di perdonare, e con il suo abbraccio fa capire al figlio che in tutto quel lungo tempo di assenza gli è mancato, e dolorosamente mancato al suo amore de padre.
Fogli di vocabolario. Senza è un'etimologia molto semplice. Si e ne. Si sta per sé, il pronome personale. Ne per non. Non con sé, quindi qualcosa che ci manca, che non è appunto con noi, senza appunto, senza amore, senza pazienza, senza luce, senza Dio, ma anche senza fine. Ma questo amore è davvero senza Dio? stando a quanto appunto ci ha appena ricordato Papa Francesco, ammesso che questo mondo sia senza Dio, lo è non perché Dio si sia voltato dall'altra parte, ma perché l'uomo si è voltato dall'altra parte. È da poco uscito con la casa editrice Marsilio un interessantissimo saggio dell'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, Post-cristianesimo, il malessere e le speranze dell'Occidente. Beh, serpeggia in queste pagine la valutazione della crisi contemporanea, la stracitata crisi di valori, appunto l'assenza presunta di Dio. Tante le domande che il cardinale pone, ripropone alla nostra attenzione e alle quali cerca di dare una risposta. L'esistenza è destinata a rimanere un enigma incomprensibile, senza risposte? Siamo condannati al vuoto della solitudine, gli uni senza gli altri? Se c'è un Dio, perché tace? Senza risposte da neanche da Lui? Ecco, domande radicali dell'uomo contemporaneo, cui il cardinale Angelo Scola, l'arcivescovo di Milano, propone la sua soluzione. Post-cristianesimo? La domanda, nel titolo, è senza risposta, apparentemente. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Nella diagnosi del malessere dell'Occidente, il malessere e le speranze dell'Occidente è il sottotitolo del volume Post-cristianesimo, punto interrogativo, di Angelo Scola, edito da Marsilio, dicevo, nella diagnosi di questo malessere compare tra le prime voci il cosiddetto babelismo, ovvero l'impossibilità, la difficoltà a comunicare, la sindrome della Torre di Babele, forse nell'eccesso appunto dell'attuale comunicazione. Al telefono da Milano il cardinale Angelo Scola, buongiorno Eminenza.
Buongiorno.
Può spiegarci meglio che cosa allude con babelismo?
Io penso che nella evoluzione che si è prodotta in quest'ultima fase di quella che potremmo chiamare la secolarizzazione, almeno diciamo nell'occidente nord del pianeta, il venire a galla di diverse visioni del mondo all'interno della stessa società civile, all'interno della stessa città, all'interno dello stesso contesto, ha prodotto una, come dire, un incrocio di posizioni, di concezioni, di determinazioni di diritti e di valori che hanno portato spesso a una incomunicabilità nel proporre pur con onestà il proprio sguardo sul mondo, e quindi ne è venuta un po' quasi una riedizione di Babele, cioè vale a dire un qualche cosa entro un contesto, un clima entro il quale spesso la gente si sente confusa, fatica a capire e quindi non è aiutata a trovare una direzione di cammino, a assumere dei costumi che poi a loro volta danno origine ad una visione, ad un'etica, ad un senso del vivere. E certamente spesso gli strumenti di comunicazione, basti pensare al tema tanto agitato della post-verità, eccetera, eccetera, non aiutano una semplificazione dello sguardo. Dico questo non per negare il diritto a tutti in una società plurale di esprimersi come meglio credono opportuno, ma per dire una difficoltà in più nella quale si vede il travaglio di quest'epoca.
Anche perché effettivamente sembra discendere questo limite, questa crisi del babelismo, sembra discendere invece da un fattore positivo, appunto lei lo ha nominato, il pluralismo. Ecco.
Ma chiaramente viene dalla pluralità, che come un fattore di passaggio inevitabile, mi spiego. Certamente noi viviamo in una società plurale, spesse volte però non facciamo i conti che esiste un principio pratico unificante, che è il fatto che siamo chiamati a vivere insieme. Possiamo avere tutte le posizioni, tutte le visioni del mondo che vogliamo, ma non possiamo non tendere inesorabilmente ad un punto unificante di intesa, perché se non facciamo questo non possiamo neanche stare insieme, no? Ora, per esempio, la gravissima difficoltà con certi ambienti estremi e terroristici dell'Islam deriva sicuramente dalla incapacità del nostro mondo di conoscere e di voler conoscere queste realtà, in modo da poter comprendere insieme che, siccome sono sulla porta di casa nostra, come vediamo nel dramma dell'immigrazione, dobbiamo per forza conoscerci, riuscire a parlarci, vederci, intenderci sul fatto che siamo vicini di casa.
Eminenza, in un punto del suo saggio, ancora a proposito di pluralismo, affiora una sorta di uguaglianza, ma molto discutibile o comunque da approfondire, tra plurale e secolare.
Sì, è molto da approfondire, come lei dice. In parte è vero, cioè io utilizzo l'idea di post-secolare, no? Perché a questo proposito si è verificato un fenomeno molto singolare. Fino agli anni 70 c'erano i teorici del mondo mondano, dicevano che la religione sarebbe sparita e che bisognava trovare un linguaggio puramente mondano per comunicare con tutti. Questa concezione, che embrionalmente è stata anche di Bonhoeffer, eccetera, si è completamente rivelata infondata. Noi siamo di fronte a una riesplosione del religioso, basta pensare alle due Americhe, soltanto che è un religioso che io chiamo spesso selvaggio, che parte da inclinazioni, da desideri, da tradizioni spesso addirittura pre-cristiane, per costruirsi una religiosità fai da te. Questo caso è molto imponente negli Stati Uniti, dove il 60% della popolazione non si dichiara solo religioso, ma si dichiara praticante. Ma praticante di che cosa? Ecco, quindi in questo senso questa risorgenza del sacro è la nuova fase della secolarizzazione, che però non ha il volto della rinuncia alla religione, ma al contrario, ha il volto di una sottolineatura forte della religione, anche se in termini selvaggi e confusi, che da noi, per esempio in Italia, nel mondo giovanile, si verifica un po' come la religione del fai da te.
E viceversa, lo scopo del suo saggio è quello di riportare al centro questa esigenza di religiosità, questa necessità di riconnetterci, diciamo così, con la verità. A questo proposito lei parla in alcuni capitoli sono dedicati alla cosiddetta autoesposizione del cristiano, certo. Molto affine evidentemente alla testimonianza, all'esigenza, certo, di testimonianza, e certo, conclude con un concetto fino a qualche decennio fa inattuale e che invece si sta riproponendo con forza: il martirio.
Sì, è proprio così. Sì, certo, io come si capisce, si dovrebbe capire dal punto interrogativo posto sul titolo post-cristianesimo, dico che soprattutto noi cristiani abbiamo il compito di mostrare a tutti con semplicità, attraverso la vita quotidiana, degli affetti, il lavoro, il riposo, il dolore, la morte, cosa c'è dopo la morte, la condivisione del bisogno, dobbiamo far trasparire sul nostro volto la bellezza dell'incontro con Cristo e della vita di comunità, perché nessun uomo può vivere senza un senso della sua vita. Se uno non ha un senso per ripartire, cioè un significato del vivere, una direzione del vivere, per ripartire ogni mattina, per forza di cose alla fine si ottunde e sbanda. E io individuo appunto nella testimonianza e nel martirio, che è diventato pesantemente ancora martirio di sangue, e nel martirio che chiamo della pazienza, cioè la testimonianza dell'accettare realmente che la provvidenza ci faccia passare attraverso eventi, attraverso fatti, attraverso circostanze, attraverso rapporti che talora sono tragici, come abbiamo visto in Egitto, come abbiamo visto anche recentemente a Londra, da altre parti. Insomma, accettare di continuare in una consegna della propria vita al Signore, perché realmente Lui ci guida, ci conduce, e la Vergine Santissima con la sua tenerezza ci fa da compagnia e ci porta realmente a suo Figlio. Ecco, io e dico appunto, concludo citando il caso dei martiri di Tiberin e delle cinque fore di Madre Teresa trucidate nello Yemen, come ciò che toglie fino in fondo il punto interrogativo alla questione post-cristianesimo, e dice che finché esistono persone così non si può parlare di post-cristianesimo. Questo è il senso della questione.
Ovvero il cristianesimo rimane insuperato.
Esattamente, rimane insuperato, ovviamente, come è sempre stato, come si documenta molto bene nel Santo Vangelo, come proposta alla libertà di ciascuno, anche nella nostra società plurale, e come dire, non come egemonia, non come pretesa di dominio. Noi non vogliamo conquistare nessuno, noi non siamo un partito, non siamo un'azienda. Noi abbiamo avuto il dono bellissimo di scoprire quanto sia umano, pienamente umano, seguire Gesù, la Madonna e i Santi, e vogliamo comunicare questo, perché le cose belle per loro natura tendono a uscire da noi stessi e ad essere comunicate. Questo è il nostro compito, e finché c'è anche uno solo che vive così ed è disposto a dare la propria vita per il Signore, il cristianesimo è vivo.
Era la voce del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, a proposito del suo volume Post-Cristianesimo, il malessere e le speranze dell'Occidente, in libreria per Marsilio. Pagine, fogli, parole, oggi divaghiamo sulla parola senza.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto.
Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle,
tu per me sei luna e stella.
Non siamo mai soli, possiamo essere lontani, ostili, potremmo anche professarci senza Dio, ma il Vangelo di Gesù ci rivela che Dio non può stare senza di noi. Lui non sarà mai un Dio senza l'uomo, dice Francesco in udienza generale. È confortante questo promemoria e la conferma della presenza di Dio in tutte le creature. Non c'è un filo d'erba dove Dio sia assente. Ci viene anche dal lontano Medioevo, viene e continua a raggiungerci da secoli lontani attraverso le immortali parole di Francesco d'Assisi.
Altissimo onnipotente bon Signore, Tue son le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad Te solo, Altissimo, se confano, et null'uomo è ne digno temento vare. Laudato sie, mi Signore, cum tuncte le Tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorna e t'allumini per lui. E tellu è bello e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle Tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile, et umele, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate focu, per lo quale enna allumini la notte, et ello è bello, et iucundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti, con coloriti fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore, e sostengo infirmitate et tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cade Te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che se troveranno nelle Tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, e ringraziate, e serviteli cum grande umilitate.
Pagina di Classici, Andrea Martella ci ha riletto un passo da Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Un mondo senza Dio o un uomo senza Dio, disattento alla trascendenza, ai valori, al Padre dei cieli? Oggi lascio la chiusura direttamente a Papa Francesco, ricordandovi prima che Pagine, Fogli, Parole è un magazine culturale in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì, ore 7:05. E 17:35. E potete riascoltare questo e gli altri programmi di Radio Vaticana Italia sul sito www.radiovaticana.va o, per quanto ci riguarda, sui nostri account Facebook e Twitter, Pagine, Fogli, Parole.
Tutte le nostre necessità, da quelle più evidenti e quotidiane, come il cibo, la salute, il lavoro, fino a quella di essere perdonati e sostenuti nelle tentazioni, non sono lo specchio della nostra solitudine. C'è invece un Padre che sempre ci guarda con amore e che sicuramente non ci abbandona.